soul dell'avvenire. Storia, personaggi e suoni di un'etichetta discografica e della sua città, la Stax di Memphis. Un radiodocumentario a cura di Claudio Agostoni.
Riassunto delle puntate precedenti. Memphis, la città del cotone, storicamente è una delle più alte concentrazioni di popolazione nera degli States. È qui che nel 1960 vennero organizzate le prime marce per l'integrazione razziale. Memphis è stata la patria del blues e una culla del rock and roll, ma è stata anche un tempio del soul, un genere musicale che ha avuto nell'etichetta Stax uno dei suoi capisaldi. Erano anni in cui a Memphis, come in tutte le città del sud degli States, c'era una grossa segregazione razziale per gli afrodiscendenti. Tutto era separato, bar, cabine telefoniche, persino i cimiteri. Dentro la Stax, invece, il lustrascarpe era pari al proprietario. Le differenze ci univano, rivendica Danny Parker, che alla Stax lavorò come cantante, autrice e portavoce. Da noi alla Stax il sogno di uguaglianza di Martin Luther King si era già realizzato. Un'altra pietra miliare di questa etichetta fu Mavis Staples, dapprima come membro degli Staple Singer, poi come cantante solista. Riflettendo sulla speranza di suo padre che la loro musica potesse salvare il mondo, Mavis ha detto: «Non possiamo salvarlo, ma abbiamo contribuito. Penso che la nostra musica ha fatto del bene, ha cambiato alcune cose». Quinta puntata. What's Stax? The Living World.
Gotta change around here. Gotta change around here. Can't go on this way. Things gotta change around here. Say it loud, say it clear. Things gonna change around here. Fingers on the trigger around here. Fingers on the trigger around here. Bullets flying, mothers crying. We gotta change around here. Get it straight, be sure that you hear. Things gonna change around here. What good is freedom if we haven't learned to be free? What good is freedom if we haven't learned to be free? Day after day, year after year, we're gonna change around here. The time gonna change around here. Gotta change around here. Say it loud, say it clear. We gotta change around here. Gotta change around here. Gotta change around here. Yeah. Gotta change around here. Say it loud. we gotta change around here.
Memphis dista 2.885 chilometri da Los Angeles, ma i problemi degli afrodiscendenti erano e sono analoghi. Le difficoltà che i neri vivevano e vivono a Soulsville, Memphis, erano e sono gli stessi degli afroamericani che vivevano e vivono a Watts, il ghetto nero nel sud di Los Angeles. Il quartiere di Watts è un'area geografica relativamente limitata, caratterizzata da casette monopiano, ma anche dalla presenza di blocchi di case popolari costruite durante la guerra per alloggiare una popolazione nera allora in espansione. Basti pensare che il numero dei neri a Los Angeles tra il 1940 e il 1944 raddoppiò. Nel 1965 era addirittura 9 volte più grande. Oggi Watts è un quartiere prevalentemente ispanico con una significativa minoranza afroamericana e rimane uno dei quartieri più poveri di Los Angeles, nonostante il calo dei tassi di criminalità a partire dagli anni 90. Negli anni 60 era invece un quartiere prevalentemente black.
All right. some people do. We like the birds and the bees, but we'd rather die on our feet and keep living on our knees.
La sera dell'11 agosto 1965, praticamente 60 anni fa come di questi giorni, a Los Angeles l'agente della California Highway Patrol, il bianco Lee Minicus, fermò il 21enne nero Marquette Fry all'angolo tra Avalon Boulevard e la 106esima strada a Watts. Il giovane era sospettato di guida in stato di ebbrezza. Fermare un ragazzo nero in auto era routine per la polizia di Los Angeles, ma quella volta Fry non si inginocchiò sull'asfalto come da lui ci si aspettava. Resistette. Dopo i controlli di routine, che nel caso di un fermato nero implicavano anche una buona dose di botte e manganellate, Fry venne portato al distretto di polizia. Fuori dal distretto di polizia si radunarono inizialmente un centinaio di neri, tra cui anche il fratello e la madre di Marquette. La polizia reagì in maniera violenta, caricando l'assembramento e arrestando altre tre persone, tra le quali i familiari di Marquette. Appena la polizia se ne andò con gli arrestati, iniziò la rivolta più sanguinosa tra quelle dei ghetti americani di quegli anni. 6 giorni di disordini, 34 morti, di cui 25 neri, più di 1000 feriti, svariate decine di milioni di dollari di danni e quasi 4000 persone di colore arrestate. È un brano di Kendrick Lamar che descrive le lotte affrontate dagli afroamericani nella società moderna e la frustrazione che arriva nel volere qualcosa in più rispetto a ciò che già possiedi. La prosa, come sempre, non è per educande. Tra l'altro Kendrick Lamar dice: sono afroamericano, sono africano, sono nero come la luna, il patrimonio di un piccolo villaggio. Ho la capigliatura a neppi, il mio cazzo è grande, il mio naso è rotondo e largo. Tu mi odi, vero? Tu odi il mio popolo. Il tuo piano è quello di sterminare la mia cultura. Sei fottutamente malvagio. Voglio che capiate che sono una scimmia orgogliosa. E poi, sono afroamericano, sono africano, sono nero come il cuore di un fottuto ariano, sono nero come i nomi di Tyrone e Darius. scusate il francesismo, ma fottiti. No, fottetevi. Kendrick però inizia ogni strofa di questa canzone con questa frase: io sono il più grande ipocrita del 2015. È il punto di vista di un afroamericano adirato per la distruzione delle vite dei suoi fratelli, che condanna la violenza dei bianchi sui neri, ma contemporaneamente, poiché la maggior parte di omicidi o atti di violenza che sono presenti nel ghetto avvengono tra afroamericani, condanna anche l'atteggiamento della sua razza, definendola ipocrita. Torniamo a Watts, quartiere black di Los Angeles. Tommy Alifu Jacquet vi nacque il 13 dicembre del 1943. Era il maggiore di sei figli. Crebbe nel complesso residenziale Imperial Courts e frequentò le scuole locali. Chi conobbe Tommy Alifu Jacquet, che si tratta di familiari, amici o colleghi, lo descrive come un guerriero. Non a caso, Alifu significa guerriero in Swahili. Per lui, quella di Watts del 1965 fu una rivolta, non una sommossa. La gente continua a chiamarla sommossa, ma noi la chiamiamo rivolta, perché aveva uno scopo legittimo, dichiarò in un'intervista al Los Angeles Times, condotta quattro decenni dopo. Di lui, la sua amica e collaboratrice Pamela Garrett ha detto: Alifu apprezzava la necessità di coltivare un legame con le nostre radici africane e il quartiere di Watts. Ha naturalmente attratto a sé quelle persone che capivano quanto fosse fondamentale mantenere viva la cultura, soprattutto in mezzo a tumulti, andando sempre avanti senza mai dimenticare il passato. Tommy Alifu Jacquet è uno dei padri del Watts Summer Festival, uno dei più antichi festival culturali afroamericani degli Stati Uniti. La comunità di Watts fondò l'evento nel 1966, un anno dopo la rivolta. Autodefinitosi uno degli esiti positivi della rivolta di Watts, l'evento è uno dei primi festival comunitari urbani di Los Angeles. Nel corso dei decenni, il festival ha ospitato icone della comunità nera, tra cui la deputata statunitense Maxine Waters, il cantautore nominato ai Grammy Charles Wright, il famoso batterista funk Frankie Cash Waddy, uno che ha suonato sia con i Parliament Funkadelic che con James Brown, e la leggenda del pugilato e attivista Muhammad Ali, quest'ultimo nominato Grand Marshal del festival nel 1967.
In the tropics of Manila, in the jungles of Zaire, Up against George Foreman, they said I had no hope. I fooled the world with my rope-a-dope. Ain't no Viet Cong ever called me nigger. No George Foreman ever called me a quitter. Flow like a butterfly, sting like a bee. My name is Muhammad Ali. Tremble and slowly I walk. Was the Louisville lip, but now it's painful to talk. But all the little children know my heart is free. Don't cry for Muhammad Ali.
Flow like a butterfly, sting like a bee. My name is Muhammad Ali. Flow like a butterfly, sting like a bee. My name is Muhammad Ali. His heart is tender, his soul is free. Don't cry for Muhammad Ali. Flow like a butterfly, sting like a bee. My name is Muhammad Ali. Flow like a butterfly, sting like a bee. My name is Muhammad Ali. Like a butterfly, sting like a bee. My name is Muhammad Ali.
Io sono Claudio Agostoni e voi state ascoltando Il Soul dell'Avvenire, storia, personaggi e suoni di un'etichetta discografica e della sua città, la Stax di Memphis. E Memphis e la Stax che ci azzeccano con tutto quello di cui abbiamo parlato finora in questa quinta puntata del Soul dell'Avvenire. Tranquilli, arrivano. Arrivano nel 1972, 7 anni dopo i Riots di cui vi abbiamo parlato e 6 anni dopo il primo Watts Summer Festival, un evento nato per dare un sostegno economico ai cittadini dell'area. L'edizione del 1972, infatti, venne organizzata dalla Stax e si tenne il 20 agosto al Los Angeles Memorial Coliseum davanti a più di 100.000 persone. Il nome del concerto, Watts Stax, fu creato unendo Watts, come il quartiere, e Stax, il nome della casa discografica che aveva organizzato lo spettacolo. Nato come piccolo evento di quartiere, era diventato un grande festival dentro un enorme stadio. Il concerto prese forma velocemente, pur tra mille dubbi, sull'opportunità di farlo svolgere in una struttura da 100.000 persone. Ma l'organizzazione riuscì innanzitutto a radunare un cast di altissimo valore e spessore artistico, ad avere con sé una star come Isaac Hayes, che proprio quel giorno festeggiava il suo 30° compleanno, e mettere in vendita i biglietti al modico e popolare prezzo di $1, con il risultato di fare un clamoroso tutto esaurito. Le tribune furono allestite in modo da avere più posti a sedere e un migliore visuale sul palco, e fu costruita una recinzione attorno al palco per la sicurezza degli artisti. Verso le 13.45 il Colosseum iniziò a riempirsi di spettatori. I posti a sedere dello stadio si riempirono rapidamente, mentre la produzione si assicurava che tutto fosse pronto. L'orchestra del concerto, soprannominata The Walks 62 Orchestra, e il suo compositore, Dale Warren, rimasero seduti sino alle 14.38, pronti a suonare il loro brano strumentale di riscaldamento intitolato Salvation Symphony. Alle 14.38 il primo brano fu eseguito davanti a una folla di 112.000 persone, per lo più afroamericane.
The brother that all of us have been waiting for, the one we've been waiting for, a bad, bad brother,
Sex machine to all the chicks. That won't come up when that's what you're all about. So, right on. They say this cat Sam is a bad mother. I'm talking about Sam. He's a complicated man, and no one understands him but his woman.
Palco fu allestito solo il giorno prima del concerto e venne costruito con un'altezza di 6 metri in modo da consentire una visibilità eccellente anche da lontano. Fu piazzato in mezzo al campo sportivo. A differenza di come siamo abituati oggi, non c'era un parterre, anche perché il giorno dopo era programmata una partita di football americano dei Los Angeles Rams e c'era la paura di rovinare il manto erboso. Nonostante le tensioni ancora latenti e il timore che una folla così vasta potesse lasciarsi andare a qualche eccesso, non si verificò nessun incidente. Le uniche invasioni di campo furono esclusivamente danzerecce, ma raccogliendo un invito di Rufus Thomas, i ballerini tornarono al loro posto. Per sicurezza era stato richiesto a un folto gruppo di poliziotti afroamericani del Dipartimento di Polizia della città di Los Angeles di essere sparpagliati all'interno e all'esterno del Colosseum. Tutto filò liscio, nonostante la presenza tra il pubblico di molti esponenti delle gang dei Bloods e dei Crips, che mantennero un profilo basso e pensarono solo a divertirsi. Il timore che potessero succedere incidenti era altissimo, ma allo stesso tempo gli organizzatori non volevano avere a che fare con divieti e costrizioni troppo rigide. Il presidente della Stax, Al Bell, dichiarò: «Non volevamo insinuare l'idea che non ci fidassimo delle persone che sarebbero state tra il pubblico, persone che si sentivano già prive di diritti civili ed escluse». Sempre Bell disse: «È stata un'impresa enorme per noi. Stavamo cercando di fare l'inimmaginabile. Venivamo dall'altra parte del paese, da Memphis, e non avevamo mai fatto niente del genere prima. Volevamo far vedere al mondo il tipo di persone che siamo veramente. Siamo stati sempre così fraintesi. Molti bianchi, quando vedevano due neri camminare insieme, pensavano che ci sarebbe stato un problema, un pregiudizio con cui abbiamo dovuto convivere per molto tempo».
Honey, baby, I've been told you know how shake a butter boat. For myself, if you got any butter left, break down to the left, break it down to the right, break it down to the wall, gonna love tonight. Break down, children, break on down, y'all. Break down, children, break on down. Listen, you got it going, my, my, my. Just look around. Grab your gun. Stop where you are. Let your big hip rock. Show him how your love can drop. Break down for me. Break down for you. Break it down to the one gonna give it to. Break down, children. Break on down, yo. Break down, children. Break on down. Get him now. For you, I'm gonna do it for you. I'm gonna do it for y'all. I'm gonna do it for y'all. I'm gonna do it. I'm gonna do it, y'all. I'm gonna do it. I'm gonna do it. Get you now.
Era Rufus Thomas, live al festival di Woodstock, 53 anni fa. Sempre Al Bell, il presidente della Stax, ricorda: «Vedevi bambini di 5 o 6 anni, madri, padri, nonni, nonne. Era come una riunione di famiglia, come un servizio in chiesa. Lo stesso tipo di sentimenti e interazioni hanno avuto luogo lì». Carla Thomas aggiunse: Ho pensato che il concerto fosse un momento molto spirituale a causa del messaggio per la ricostruzione di Watts e della connessione con la comunità di Watts e l'intera comunità di Los Angeles e cosa stava succedendo e come stava influenzando il mondo intero. Alla fine il concerto raccolse $70,000 da devolvere alla comunità e dimostrò come gli afroamericani non fossero un'entità nemica e aliena alla società americana, ma ne fossero parte integrante, non violenta e alla ricerca di uguali diritti. Albel chiosò: volevamo che vedessimo noi stessi e il modo in cui siamo per noi stessi e volevamo che l'America bianca ci vedesse come siamo veramente. Fatto sta che, irretiti dal soul e dall'impetuoso stile oratorio del reverendo Jesse Jackson, ingaggiato come presentatore, 112,000 spettatori, quasi tutti afroamericani, celebrarono quella che passerà alla storia come la Woodstock nera. Il brano è il celeberrimo Respect, che recita: fammi pure del mare, ma rispettami, perché il rispetto è tutto quello che chiedo. Il brano lo aveva scritto e cantato in origine Otis Redding, aureola di capelli neri e baffetti a V rovesciata, un pezzo da 90 della Stax, che però a Los Angeles non c'era, perché 5 anni prima, col suo velivolo, era precipitato in un lago del Wisconsin. Quei giorni la TV inquadrò una chiatta che cercava di ripescare la coda dell'aereo. Il bollettino, purtroppo, fu semplice e drammatico. Nessun sopravvissuto. Ad eseguire la sua Respect ci pensarono i Sons of Slam, una band che si formò a Chicago nel 64 tra amici del college e che in seguito suonarono con alcuni dei migliori musicisti di quella città. All'inizio degli anni 70 pubblicarono un paio di singoli per la Stax Records, per poi registrare anche un intero album per l'etichetta. Quest'album fu accantonato a causa di un momento sfavorevole, poiché l'etichetta dichiarò bancarotta prima che potesse essere pubblicato. Cos'era successo? A fine 75 la Stax era distribuita da CBS, grazie a un accordo che di lì a poco si ruppe. A questo fatto si aggiunsero le spese folli degli artisti e il fallimento della Union Planters, la banca che sovvenzionava il marchio. Questa volta il razzismo, più latente ma non meno efficace, inflisse un colpo durissimo. La Stax fu costretta a chiudere bottega. Era l'inizio del 1976. Tutto tacque per quasi 20 anni. Poi, come abbiamo raccontato nelle puntate precedenti a questa, la rinascita. A Los Angeles, durante What Stax, nel 72, Isaac Hayes, il Mosè nero, che sbancò le classifiche con la colonna sonora di Shaft e anticipò il look sgargiante ed esagerato dei rapper con i suoi mantelli e i suoi cappucci, i suoi catenoni e le sue Cadillac dai cerchioni dorati, a What Stax aveva eseguito un brano dal titolo premonitore, Never Says Goodbye.
I never can say goodbye, no. I never can say goodbye. Even though the pain and heartaches seem to follow me wherever I go, and though I try and try to hide my feelings, they always seem to show. And then you try to say you're leaving me, and I always have to say no. Tell me why. Is it so? I never can say goodbye, no. I'll never say goodbye, no. 'Cause every time I think I've had enough and start heading for the door, there's a very strange vibration piercing me right through the core. It says, turn around, you fool, you know you'll love her more and more. Tell me why. Is it so? I don't wanna let you go. I can't say goodbye, no, no. No, I never say goodbye. Never, never say goodbye, yeah. Oh no, no, I'll never say goodbye. No matter how hard I try, can't make me say it, no. Oh no, I never can say goodbye. I'll never say goodbye, no. I keep thinking that our problems soon are gonna all work out. But there's a same unhappy feeling that makes that anguish twist of doubt. It's with the same old easy hang-up, can't do with you all the time. Tell me why. Oh Lord, is it so? I don't wanna let you go. Never say goodbye, no. No, I'll never, never say goodbye. No matter how hard I try, can't get you out of my mind. Ooh, I'll never say goodbye. I want you all the time. Oh yeah, I'll never say it. I'll never, 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 never say it. You're my one and only lover. Just can't say goodbye. Don't want another. Oh no, I'll never say it. I never. You're my one and only. Ooh, ooh, ooh. Don't want another. We'll be right back.
Io sono Claudio Agostoni e siamo sostanzialmente arrivati sotto lo striscione dell'ultimo chilometro di questo radiodocumentario dedicato a storia, personaggi e suoni di un'etichetta discografica e della sua città, la Stax di Memphis. Un'etichetta che, con il suo modo di lavorare, era diventata Soulsville, la città del soul, qualcosa di incommensurabilmente diverso dai loro concorrenti di sempre, la Motown di Detroit. Un'etichetta più facile e commerciale. Ovviamente non solo archi, Motown, versus ottoni, Stax. Stax significa durezza, adrenalina, lotta, erotismo. Motown dolcezza, melodia, disimpegno. Soul raffinato e influenzato dal pop, con un'attenzione particolare agli arrangiamenti sofisticati e al crossover per la Motown. Un sound più grezzo e grintoso, radicato nel blues e nell'R&B per la Stax. E la differenza tra funk e sweet. Due etichette diverse anche per proprietà e modelli di business. Berry Gordy non ha fondato la Motown per migliorare le relazioni razziali. Ha ammesso di averla fondata per le ragazze e una volta ottenuta le ragazze voleva soldi e ne ha ottenuti anche a tonnellate. Ma il successo della Motown ha fatto sì che diventasse la colonna sonora della cultura pop americana per gran parte degli anni 60 e 70. Come ha detto Dewey Fakir, l'ultimo dei Four Tops, a USA Today, la Motown ha costretto l'America bianca a iniziare a guardare l'America nera in modo un po' diverso, è uno dei passi che ci ha portato su quella scala. Jim Stewart, il padre putativo della Stax, non aveva certo il senso affaristico di Berry Gordy. Era schivo, un po' grigio e impiegatizio, ma non gli mancava certo la visione. E mentre il boss afroamericano di Detroit realizzava il sogno di portare il moderno sound della Black America sulle piste da ballo e alle orecchie dei giovani bianchi, con voci, ritmi e arrangiamenti tendenti al pop, Stewart faceva il percorso inverso. Era un bianco che di rhythm and blues non sapeva nulla, ma che a un certo punto si sentì come un cieco che improvvisamente aveva riacquistato la vista, determinato a produrre e promuovere sonorità più autenticamente nere, che attingevano al gospel e al blues, oltre che al country e alle prime forme di R&B. Come la Eatsville di Gordy, anche la sua era un'impresa familiare e una piccola fabbrica, solo più artigianale, meno scientifica, meno disciplinata e gerarchicamente organizzata. Se a Detroit i successi nascevano dopo lunghi studi a tavolino, a Memphis sbocciavano casualmente. Un esempio? Nel 1970 la piscina locale venne chiusa ai neri, che di conseguenza si ritrovarono tutti alla pozza del Lorraine Hotel, quello passato tristemente alla storia per l'assassinio di Martin Luther King. Un giorno che pioveva, tutti gli artisti erano nella suite, dove erano solite scrivere canzoni. Un tuono ruppe il silenzio ed Eddie Floyd, un musicista, si nascose sotto il letto. Thunder, pensò, tuono. E poi iniziò ad improvvisare. Da lì nacque Knock on Wood, un brano che recita: il tuo amore è come un tuono, un fulmine. Il modo in cui mi ami mi terrorizza. Meglio sbattere contro il legno. Knock on Wood, Eddie Floyd.
Better.
se passate da Memphis, fate tappa allo Stax Museum of American Soul Music. È il primo e unico museo dedicato a raccontare la storia della musica soul. Se non ci passate, cercate What Stax, il film di Mel Stewart del 73 e i doppi album dello stesso anno intitolati What Stax The Living World e What Stax The Living World 2. Oppure il cofanetto di 12 CD che celebra anche lui il mitico concerto tenutosi a Los Angeles 53 anni fa. Sono materiali che confermano che quella musica non è morta, non può finire. Come ha ricordato Simone Marchetti, non può finire perché la musica sopravvive alla storia. Le nozze di Figaro di Mozart sono sopravvissute all'aristocrazia e alla rivoluzione francese. Il trovatore di Giuseppe Verdi agli austriaci e alla vittoria, su di loro, degli italiani. You are the top e let's do it di Cole Porter al perbenismo e all'omofobia. Come ha scritto Bono, leader degli U2 e fanatico della Stax, nella canzone Pride, ti hanno tolto la vita perché non potevano toglierti l'onore. Parlava di Martin Luther King, ma vale lo stesso per questa musica, che ha trasformato in suono e melodia il sangue, la rabbia, la passione e la vita di tanti grandi e piccoli uomini. Ow! Oh Lord. I know a place, y'all, ain't nobody crying, no, no, ain't no smiling faces, no. Io sono Claudio Agostoni e con questa rilettura di un classico di casa Stax come I'll Take You There chiudiamo queste 5 puntate, le 5 puntate di Stax, il soul dell'avvenire. La storia, i suoni e i personaggi di un'etichetta e della sua città, la Stax di Memphis. Let me take you there. Let me take you there. Per chi fosse interessato, ricordo che lì, nel sito di Radio Popolare, dove teniamo tutti i nostri podcast, ci sono anche le 5 puntate che l'anno scorso avevo dedicato alla Motown, i rivali. Vi lascio in buone mani, quelle di Memphis Staple. A risentirci. Hey Jeff, I need you here. Help me out. Come on now, Jeff. All right. Dum 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 dum. Pow. What you doing, sucking soul? Yeah, yeah, yeah. I know a place. I know a place. Ain't nobody worried. Nobody crying. I'll take you there. Ain't no smiling faces. I'll take you there. Lying to the races. I'll take you there. Let me take you there. I'll take you there. Let me take you there. I'll take you there. Let me take you there.
if we could get y'all to do us a little favor. Can I get a little favor, y'all? Can I hear you say yeah? Say yeah! Say yeah! All right. That sound mighty good. Now, this little favor, it is a very little favor. It's just four little words. I'll take you there. That's all we ask of you. Take us there. That's what we wanna do. Take us there. That's all we have. Yeah, I'll take us. Good God. Good God Almighty. Well, well. Now listen. I wanna hear everybody. I want to hear everybody in the building. Y'all gonna do it? Oh, let me tell you, we got some very special people in the house tonight. One is my dear brother, Purvis. Purvis, you want to come help us sing? Come on, Purvis. I don't think he's coming. Purvis haven't sang in a long time. But he might. I don't see him. All right. Little Tommy Marker. Little Tommy Marker. Tommy Marker. The blues man. Terry Herman. All of these special people are in the house. They came to my birthday party. And all of you, we just want to thank you. But right now, I want this little favor. Is everybody ready? That was not everybody. That wasn't everybody. You right there. You didn't say nothing. Is it? I see you. I want to hear everybody. Donnie. Deacon. That wasn't everybody. That sounded more like Evanston. We're gonna give him one more chance. Is everybody ready?
I'll take you there.
Let me, let me, let me, let me, let me.